State ascoltando SBS Italian.
Torniamo a parlare degli incendi in Australia. Le fiamme hanno messo in ginocchio intere comunità, distrutto case e fattorie, preso vite umane e raso al suolo ettari di boschi. Secondo gli ultimi dati si parla di 26 persone morte, oltre 2.000 case distrutte. Un ultimo dato di stamattina appunto è 1.870 a causa degli incendi boschivi che finora hanno bruciato una zona grande quasi quanto le dimensioni dell'intera Inghilterra.
Ma oltre ai danni immediati a cose e persone, quali saranno le conseguenze sull'ecosistema a medio e lungo termine? Questa è la domanda alla quale cercheremo di rispondere oggi. Se vogliamo proseguire con i numeri, secondo gli ultimi dati del WWF, circa 1,25 milioni di animali selvatici potrebbero aver perso la vita dall'inizio della stagione degli incendi. In realtà è quasi un miliardo il numero. I dati sono molto controversi, ne abbiamo parlato proprio ieri, una stima dava 500 milioni, il WWF dava un miliardo, insomma è comunque diverse centinaia di milioni di animali che mancano all'appello.
Abbiamo ascoltato infatti ieri il dottor Lorenzo Crosta, che è il direttore dell'ospedale veterinario dell'Università di Sydney per animali esotici, per farci spiegare proprio come si calcola questa stima. Tra l'altro riguarda alcune specie, non tutte. Sulla nostra pagina facebook.com/sbsitalian trovate l'intervista e alcune informazioni proprio riguardo la perdita di alcune specie iconiche australiane come il koala, i canguri e i wallabies.
Allora, quello che sta per certo comunque è che l'impatto ambientale è enorme, non soltanto per gli animali ma anche per le piante e per gli alberi. Oggi con l'aiuto di alcuni esperti ci concentreremo proprio sui danni alle piante e agli animali. Se voi, se avete dubbi, a voi l'ascolto, potete chiamarci al 1300 799 626 per chiedere domande ai nostri esperti. Messaggi al numero 0429 996 263 oppure sulla nostra pagina facebook.com/sbsitalian.
Vedremo anche come le nuove tecnologie potranno dare un contributo per prevenire gli incendi boschivi, ma per iniziare presentiamo il nostro primo ospite di oggi, il dottor Maurizio Rossetto, che è manager e senior principal research scientist dei Giardini Botanici di Sydney. Buongiorno.
Buongiorno Carla, Carlo, buongiorno Francesca, buongiorno agli ascoltatori.
Buongiorno Maurizio.
Allora, dicevamo, appena ascoltato alcuni numeri che fanno davvero, davvero spavento per quel che riguarda gli animali. Se guardiamo invece alla vegetazione, la superficie boschiva fino ad ora distrutta è di 8,4 milioni di ettari. Si pensa che la superficie la superficie coltivabile italiana appunto è di 16, quindi è come se l'Italia perdesse in pochi mesi la metà della propria superficie coltivabile. Ecco, si può calcolare, Maurizio, l'impatto sulla biodiversità delle piante a seguito di questi incendi?
È una domanda molto interessante, perché è un po' più difficile calcolare quello che succederà alle piante, quello che sta succedendo alle piante, che quello che sta succedendo agli animali, perché gli animali, l'abbiamo sentito dal dottor Crosta ieri, gli animali, probabilmente la maggioranza degli animali che sono nel fuoco muoiono. Per le piante è un po' differente, perché non tutte le piante ovviamente sono uccise dal fuoco, molte delle piante, le vegetazioni, gli ecosistemi, dei climi secchi e climi semiaridi come quelli che ci sono qui attorno a Sydney, sopravvivono fuoco, se non è ovviamente troppo intenso e se non è troppo frequente, e dunque è un po' più difficile stimare quale sarà la perdita totale.
Ecco, Maurizio, si dice appunto che la vegetazione australiana abbia proprio bisogno del fuoco, si tratta di milioni di evoluzioni che hanno visto questo connubio tra incendi e piante, ci sono addirittura delle piante che hanno proprio bisogno del fuoco per poter distribuire i propri semi, però mi sembra di capire che il problema sia proprio l'intensità a questo punto. Sopravviveranno a questi incendi? Abbiamo visto delle scene incredibili, temperature molto elevate e soprattutto superficie comprese molto molto alte.
Sì, effettivamente l'intensità, ma pure l'aria che è stata occupata da questi fuochi è quello che è veramente differente. È una situazione che non è mai successa e dunque non sappiamo proprio ancora cosa aspettarci come risultati. Lo sapremo solo quando finiranno questi fuochi, si pensa tra un paio di mesi, e poi si spera. L'altra cosa importantissima per queste piante, perché queste piante sopravvivono, è perché i semi germinano e che dopo i fuochi ovviamente venga la pioggia. Se rimane la siccità, la situazione potrà essere molto difficile.
Ecco, Maurizio, ti interrompiamo velocissimamente perché abbiamo già la prima chiamata di oggi. Le linee sono aperte al 1300 799 626 e al telefono abbiamo Leonardina. Leonardina, ci sei?
Sì, buongiorno.
Buongiorno Leonardina, hai una domanda per il nostro ospite?
Well, più che una domanda, un paio di punti di vista. Il primo è questa caccia alle streghe per il riscaldamento globale. Lo sappiamo, sta succedendo. Però si sa che sì, per questi incendi si doveva prevenire, almeno da agosto si dovevano incominciare a bruciare i sottoboschi in modo da dare agli animali il tempo di trovare un nuovo habitat. Questo è il primo punto.
Sì, e il secondo?
Il secondo è che purtroppo, anche se hanno boicottato al Premier, diciamo, in qualche modo mi è dispiaciuto, però in realtà questo era un problema degli stati e dei comuni.
No, non a livello federale, quindi?
No.
Magari però sul primo punto possiamo farci aiutare proprio dal nostro ospite. Intanto grazie Leonardina per averci chiamato stamattina al 1300 799 626. Allora, non so se hai avuto modo di sentire appunto il punto di Leonardina, appunto una sorta di problema che riguarda soprattutto la manutenzione, che poteva in qualche modo prevenire la situazione di emergenza di questi mesi.
Sì, è un tema abbastanza contenzioso adesso, perché ovviamente tutti cercano di spostare la responsabilità. La realtà è che ovviamente hazard reduction, che sono quando usano il fuoco per diminuire i rami e le foglie secche che sono già cadute per terra e dunque potenzialmente per diminuire il rischio di incendi, normalmente già fatto, sono già organizzati e dipende da molti fattori. Hazard reduction si fa generalmente molto in modo molto strategico per proteggere le proprietà e per proteggere i campi, eccetera, eccetera, per proteggere vite, eccetera, eccetera. Questo è fatto bene. La realtà è che con fuochi di questa amplitudine, di questa intensità, anche zone che sono state bruciate adesso o l'anno scorso, come abbiamo visto in Victoria, ribruciano comunque. Dunque è un metodo che può funzionare, che è usato già molto bene, però purtroppo con queste condizioni bisogna proprio ripensare come fare il tutto, come organizzare il tutto.
Tra l'altro c'è stata un'intervista ieri al capo dei servizi rurali del New South Wales che ha dichiarato: non dimenticatevi che ha gestito proprio queste riduzioni del sottobosco. Ha dichiarato: non dimenticatevi che 3 mesi fa noi eravamo i cattivi, proprio perché durante queste fuochi controllati alcuni sono sfuggiti, sono andati fuori controllo e un paio di proprietà sono andate perdute. È una situazione anche difficile da gestire per loro.
Molto difficile da gestire, la soluzione purtroppo non è quella.
Ecco, non so se posso chiedere a te, però si è parlato anche in questi giorni, proprio a seguito di queste polemiche, di reintrodurre delle pratiche aborigene antiche per la manutenzione dei bush proprio con questi fuochi controllati, contenuti e stagionali. Potrebbe essere una soluzione invece questa?
Ma potrebbe essere in certe aree, ma non è certo la mia area di expertise, però certo. potrebbe essere in certe aree, però ovviamente sempre in aree limitate, dunque non è qualcosa che si può applicare uniformemente in tutto lo Stato e in tutta l'Australia. Ma sicuramente è qualcosa a cui si sta guardando molto adesso, sì.
Eh sì, Un'ultima domanda invece che riguarda proprio la flora australiana, perché appunto si parla di intere oasi della biodiversità, che sono oasi della biodiversità nel mondo, come ad esempio Stirling Range nel Western Australia, Kangaroo Island, insomma queste zone che sono così importanti non solo per l'ecosistema australiano ma anche globale, si riprenderanno, insomma sopravviveranno a questa distruzione?
Allora dipende, qui per esempio le Blue Mountains è un World Heritage Area per la, il livello altissimo di biodiversità, di eucalipti, e i nostri studi, pure i nostri studi hanno dimostrato molto spesso che c'è una biodiversità importantissima, è proprio un centro di evoluzione qui, il sandstone, la vegetazione attorno a Sydney. Questa, come diciamo prima, è vegetazione semiarida, secca, che ha molte più probabilità di riprendersi. Certo dipenderà dalle piogge, dipenderà dall'intensità dei fuochi e dipenderà se ci sono altri fuochi l'anno prossimo. Però le probabilità sono abbastanza alte. Probabilmente fra un po' di mesi cominceranno a germogliare, si leggerà sui giornali, vedi, non c'è problema, andiamo avanti. Altre zone invece, come quelle che hanno bruciato a novembre, i primi di dicembre, a nord del New South Wales, Nightcap Ranges, dove ci sono foreste pluviali, quelle zone sono fragilissime. Quelle zone contengono altissimi livelli di biodiversità, uniche al mondo, biodiversità che ci riporta indietro 60 milioni d'anni fa, all'epoca del Gondwana, quando c'era un supercontinente nel sud del mondo che metteva insieme tutti i paesi, l'Australia, l'Africa, eccetera. Sono piante antichissime. E l'unica ragione per cui queste foreste pluviali sono sopravvissute così a lungo è perché sono state protette dal fuoco. Adesso che si comincia a vedere situazioni in cui il fuoco può entrare, accedere a queste foreste pluviali, allora siamo in una situazione molto più difficile.
Situazione molto più drammatica. Grazie allora, dottor Maurizio Rossetto, ricordiamo, Manager Senior Principal Research Scientist dei Giardini Botanici di Sydney. Alla prossima, grazie per essere stato con noi.
Grazie a tutti.
Noi ricordiamo a chi ci ascolta che le linee sono aperte al 1300 799 626. Se avete domande, curiosità, anche riflessioni su quello che sta succedendo in Australia, abbiamo parlato di piante, alberi. Tra poco, dopo la pausa, parleremo soprattutto della fauna, in particolare di koala. Quindi se avete domande, ricordo il numero 1300 799 626. Adesso ci prendiamo una piccolissima pausa e torniamo subito dopo con voi.
E riprendiamo la linea in diretta dagli studi di Radio SBS. Carlo Reglia e Francesca Valdinoci con voi e con il nostro dibattito ancora per un quarto d'ora circa. Noi adesso continuiamo a parlare, continuiamo la nostra conversazione. Abbiamo parlato prima col dottor Rossetto sulla biodiversità delle piante, ma parliamo adesso dei problemi e delle problematiche che riguardano gli animali. Abbiamo visto Kangaroo Island, che citavamo prima, il territorio devastato dagli incendi della scorsa settimana, e si pensa che il numero di koala morti sia di 30.000, quindi una cifra molto importante.
Noi ricordiamo, prima di proseguire con il nostro, anzi in questo caso la nostra prossima ospite, a chi ci ascolta potete intervenire al 1300 799 626, potete anche inviarci un sms allo 0429 996 263, anche scrivere durante il programma nei prossimi 10 minuti sul nostro profilo facebook.com/sbsitalian. Ma appunto dicevamo, parliamo di koala e abbiamo ospite in linea Valentina Mella, ricercatrice in biologia dell'Università di Sydney. Valentina, buongiorno.
Buongiorno Francesca, buongiorno Carlo.
Buongiorno a te Valentina. Allora, tu ti occupi in particolare dello studio dei koala, ti abbiamo sentito diverse volte in passato. Hai dei dati aggiornati su quanta popolazione è andata perduta negli incendi? Insomma, i numeri sono molto preoccupanti.
Sì, è una situazione davvero tragica. Io sono abbastanza fortunata perché la zona in cui lavoro, nel Liverpool Plain, per adesso non si è incendiata, e quindi gli animali di cui mi occupo direttamente sono ancora lì. di dati aggiornati è molto difficile, perché la situazione è ancora in svolgimento, quindi ci sono gli incendi non sono ancora stati tutti domati e quindi è una situazione che davvero cambia ogni giorno. Tutte le stime che si hanno in questo momento sono stime che probabilmente sono molto più basse di quelle che davvero è la situazione, anche perché una volta che questi animali, anche se sopravvivono agli incendi, dopo devono avere un habitat dove vivere e dove mangiare.
Non basta sopravvivere all'incendio.
No.
Leggevo che una delle strategie dei koala, vista che la loro mobilità è ridotta in caso di incendi, è quello di arrampicarsi proprio in cima agli alberi dove si trovano gli eucalipti, perché normalmente negli incendi normali le cime degli alberi è la più sicura e in diversi casi non viene bruciata. È così anche in questi incendi che abbiamo visto, sono enormi.
Sì, perché alla fine gli animali non è che sanno distinguere se questo è un incendio di grandi proporzioni o se è un incendio minore. I koala, la loro strategia di difesa dai predatori o dai pericoli è sempre quella di arrampicarsi il più in alto possibile. E purtroppo questo significa che a volte rimangono bloccati sugli alberi e se non li uccidono le fiamme direttamente ci sono i fumi, che comunque sono comunque fumi tossici che dopo causano intossicazione e morte. Quindi è una strategia che ovviamente loro impiegano nonostante tutto per cercare di sfuggire alle fiamme, perché sì, di solito gli incendi che non sono di queste proporzioni magari bruciano il sottobosco, ma gli alberi riescono a sopravvivere, anche perché l'eucalipto ha questa corteccia che è proprio quasi fatta apposta, nel senso che sono proprio evoluti in zone dove gli incendi sono frequenti, ma incendi di queste dimensioni e di queste estensioni non se ne erano mai visti. È davvero una situazione tragica. Io sono davvero scioccata anche a vedere come non si calma la situazione.
Valentina, ci arriva una domanda che proviamo a girarti da Rebecca. Ci scrive sulla nostra pagina Facebook una domanda sull'impatto degli incendi sugli animali, ma i cadaveri di tutti questi milioni di animali morti non rappresentano un biohazard? Per esempio moltiplicazione di batteri, inquinamento di terreni e acque, malattie ulteriori per gli animali sopravvissuti?
Ma allora, io direi che quando ci sono i cadaveri che si vedono su social media in questo periodo sono proprio cadaveri carbonizzati, quindi c'è ben poco da decomporre, nel senso che sono proprio resti di questi animali. Se ci fosse un corso d'acqua e ci fossero milioni di cadaveri nell'acqua, allora sì, ma purtroppo l'acqua è un altro di quei problemi che abbiamo in questo periodo, quindi direi che insomma al momento la situazione batteri e decomposizione non è il problema più grande.
Valentina, nel passato con te abbiamo parlato delle varie minacce per la sopravvivenza del koala, appunto dalla clamidia alla riduzione della superficie degli habitat naturali. Insomma, riusciranno però a sopravvivere anche a questa stagione degli incendi?
Tra l'altro, se posso integrare la domanda, in uno dei nostri discorsi parlavamo di come Kangaroo Island fosse l'unico posto in cui i koala erano liberi da questa malattia, dalla clamidia che li sta decimando, eppure adesso la popolazione ha subito un colpo durissimo con gli incendi.
Sì, esatto. Io me lo auguro, insomma, che ce la facciano. Io cerco di essere ottimista e conto tanto sulle persone, sulla ricerca e su quello che se ci mettiamo una mano sulla coscienza possiamo fare. Se cominciamo a cambiare le cose, a cercare di evitare di distruggere l'habitat il più possibile, allora io direi che delle speranze ci sono. E per quanto riguarda la situazione a Kangaroo Island, sì, la popolazione è una di quelle che la clamidia non ce l'ha. E un messaggio che vorrei mandare molto importante è che in questi ultimi tempi, durante gli incendi, si sono sentite di persone che hanno per salvare i koala li hanno presi e li hanno portati sulla terraferma. Allora, questi koala, una volta che entrano in Australia, non è possibile portarli di nuovo su Kangaroo Island. Quindi Se si vogliono aiutare è un conto, ma non si possono prendere questi animali e portarli sulla terraferma, perché una volta che sono lì non possono più essere reintrodotti, proprio perché Kangaroo Island è una specie di oasi senza la clamidia, e quindi una volta che questi animali vengono introdotti in Australia non si sa dove vengono messi, non si sa se vengono a contatto con altri animali che sono malati, e quindi purtroppo li si condanna a non poter tornare a casa comunque. Quindi un messaggio che vorrei mandare è di non portare questi animali sulla terraferma. Ci sono dei centri adesso su Kangaroo Island specializzati per accogliere gli animali che sono stati feriti e che sono stati impattati dagli incendi.
Quindi non tocchiamo gli animali, non soltanto i koala, ma anche tutti gli altri marsupiali.
Assolutamente, quando si trovano su un'isola, assolutamente non si sanno le conseguenze se si portano sulla terraferma. Ho sentito proprio di recente di alcune persone che per fare una cosa, una persona non lo sa magari, e per fare una buona azione hanno visto che gli incendi arrivavano, hanno preso un gruppo di koala e li hanno portati sulla terraferma, ma adesso ci sono grandi problemi e grandi discussioni per
come
cosa ne facciamo. Esatto.
Ecco, Valentina Mella, grazie allora per aver partecipato alla nostra trasmissione oggi.
Grazie Carlo, grazie Francesca,
ancora.
Buona giornata.
Questa era Valentina Mella, ricercatrice in biologia dell'Università di Sydney e specializzata proprio in koala.
Abbiamo un ultimo ospite questa mattina con noi, si tratta di Andrea Ciaffi, che è un ingegnere impiantista per impianti idraulici e antincendio per ARUP, la multinazionale dei servizi dell'ingegneria e design. Tra gli altri ha anche realizzato il sistema dell'Opera House a Sydney. Buongiorno Andrea.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno Andrea.
Andrea, ovviamente tu ti occupi di edifici privati, pubblici, comunque per quel che riguarda i bushfires le strategie di contenimento sono ovviamente molto molto differenti, ma ci sono anche invece degli elementi comuni. Tu insomma come guardi a quello che sta succedendo? Ad esempio, non so, mi viene in mente, qual è la differenza del contenimento tra un incendio appunto che ha fatto il giro del mondo lo scorso anno, che è stato quello di Notre Dame, e invece quello che sta succedendo adesso in Australia?
L'esempio di Notre Dame calza, perché probabilmente ci aiuta a capire la situazione. Notre Dame è un edificio relativamente piccolo rispetto alla dimensione degli incendi che si sono sviluppati nelle foreste australiane, e nonostante questo ci è voluto molto tempo per contenere quell'incendio. Tipicamente quando gli edifici bruciano ci vogliono molte ore, a volte anche giorni per domare l'incendio. E questi incendi poi avvengono in tessuti urbani dove abbiamo a disposizione acqua, perché c'è una rete idrica. In questo caso nei bushfire sono migliaia di migliaia di volte più grandi, con fiamme molto più alte, più potenti, e avvengono in aree dove non c'è a disposizione acqua per contenere e per ridurre l'incendio. Quindi questo ci dà una misura di quanto sia difficile, probabilmente attualmente impossibile, domare incendi di quel tipo finché non si esaurisce il combustibile, che in questo caso sfortunatamente sono gli alberi e le foreste.
Allora, Andrea, noi abbiamo ricordato all'inizio gli edifici che sono andati distrutti negli incendi. L'ultima stima proprio di poche ore fa è di circa 1870. Ecco, potevano essere salvati? Sono inevitabili queste distruzioni?
In Australia abbiamo degli standard, quindi sono normative che ci aiutano a proteggere gli edifici appunto dai bushfire, da incendi che vengono dalle foreste circostanti. Ovviamente gli standard non sono infallibili, si basano su statistiche, si basano sull'esperienza pregressa. Quello che accade è che ovviamente quello che possiamo fare è possiamo installare idranti antincendio, che vengono poi usati dai pompieri, dai firefighters australiani. Tuttavia, se l'incendio è troppo grande, una serie di idranti che magari circondano le aree intorno all'edificio non sono sufficienti, quindi in quel caso probabilmente l'unico modo è evacuare l'edificio se ci sono tanti alberi intorno agli edifici.
Anche perché costerebbe abbastanza, immagino, fare un sistema del genere.
Costerebbe tantissimo, soprattutto per, immaginate la quantità di acqua che serve per spegnere un incendio, per domare un incendio del genere, è gigantesca.
E ovviamente quindi ricordiamo anche che l'acqua del mare, ad esempio, non è possibile che si possa utilizzare nello spegnimento degli incendi. Ad esempio, Andrea, un'ultimissima battuta, perché siamo proprio in chiusura, un minuto. ti volevamo chiedere, secondo te ci sono dei modi, le nuove tecnologie in qualche modo potrebbero aiutare a prevenire questi episodi?
Allora, attualmente non siamo a conoscenza, non siamo a conoscenza di tecnologie che possano risolvere il problema, altrimenti sarebbero state utilizzate. Tuttavia, in questo periodo abbiamo sviluppo di tecnologie emergenti come l'intelligenza artificiale, i droni. Sarebbe molto interessante se ci fossero sviluppi in questo ambito, cercare di mappare i territori con droni in grado di notare se appena un incendio.
Se la zona potrebbe essere soggetta a incendi. Allora, con questo ti ringraziamo, grazie mille anche Andrea Ciaffi, ringraziamo voi che avete partecipato.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.